pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto. Ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza. 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 I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come annunciato dalla consueta sigla, andiamo a iniziare la trasmissione settimanale a cura del coordinamento regionale sanità. Oggi tre saranno gli argomenti di cui principalmente ci andremo ad occupare, oltre ovviamente la disponibilità dei microfoni e dei telefoni per eventuali interventi, suggerimenti e quant'altro. In primo luogo avremo una corrispondenza con una compagna dei movimenti di lotta per la casa in merito all'operazione che si voleva realizzare questa mattina a danni dell'occupazione di Viale delle Province. Dopo di questo faremo un salto in provincia per parlare della manifestazione che si terrà sabato prossimo alle ore 15 a Piazza San Pietro ad Albano, su appunto la questione dei rifiuti, e per terzo andremo invece a sentire quello che si prepara in merito all'assemblea convocata per domenica mattina a Parco Cicogna sulla battaglia per la riapertura di Villa Tiburtina. Naturalmente qui da studio faremo qualche cenno alla conferenza stampa tenuta sabato scorso a Metropolis, che ha lanciato il terzo congresso nazionale sulla salute ai tempi della pandemia. La salute non è merce, che si terrà il 28 e il 29 maggio, e poi insomma aggiungeremo altre considerazioni che si renderanno necessarie. Va bene, questo è un po' il quadro della situazione. Adesso uno stacco musicale che in qualche modo è propedeutico alla corrispondenza che andiamo a prepararci a fare.
Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri. Fabbricando scuole, dai un tuo contributo personale all'istruzione. Fabbricando scuole, subappalti e corruzione, bustarelle da un milione. Fabbricando case, servizi secondo il piano regolatore, fabbricando case, ci si sente vuoti dentro il cuore, ci si sente vuoti dentro il cuore, dopo vai dal confessore e ti fa esorcizzare, spendi per opere assistenziali e per sciagure nazionali e ti guadagni l'aldilà e puoi morire in odore di santità fabbricando case. Sermoni e monasteri, fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri, fabbricando case, assicuri un avvenire ai tuoi figli con amore, fabbricando case. Col sorriso e col buon umore, col sorriso e col buon umore, ma dopo vai dal confessore e ti fai esorcizzare, spendi per opere assistenziali e per sciagure.
Onda Rossa, 87.900 MHz, come preannunciato abbiamo al telefono una compagna dei movimenti per il diritto all'abitare, in particolare compagna dei blocchi precari metropolitani, per parlare insomma di quanto è avvenuto questa mattina in quel dell'occupazione delle province. E appunto ieri sera si è diffusa questa notizia di questa nuova provocazione ai danni delle occupazioni abitative qui a Roma, e quindi ecco, se ci illustri un po' come si è sviluppata la giornata odierna, ma diciamo a partire già da ieri sera. Ciao intanto, sì, e benvenuta su Radio Onda Rossa.
Ciao, grazie, spero mi sentiate bene. Io ti sento un po' distante, ma ho capito insomma quello che mi hai chiesto. Faccio un po' diciamo di breve riassunto delle puntate precedenti da ieri sera in poi. La vicenda insomma legata all'allarme che si è prodotto ieri sera nasce, come abbiamo già discusso dai microfoni di questa radio, da una sentenza del TAR dei primi, cioè divenuta di pubblico dominio dei primi di gennaio, che dà sostanzialmente ragione al Fondo Immobili Pubblici di investire SGR, dentro cui erano confluiti, anziché essere riusati, diversi immobili pubblici, tra cui quello di Viale delle Province, nel richiedere lo sgombero, e in particolare rispetto all'immobile di Viale delle Province 198, che lo ricordiamo è abitato da 140 famiglie circa, che fissava un tempo prestabilito di 4 mesi per effettuare lo sgombero, più ulteriori 2 con un commissario ad acta del Ministero diciamo degli Interni. Tempistiche molto strette, evidentemente, che già insomma consideriamo poco accettabili di per sé, oltretutto alla luce del fatto che al momento non esistono soluzioni che siano state messe sul piatto dall'interlocuzione con il Comune e la Regione, con cui il dialogo è estremamente farraginoso, per usare un eufemismo. Ovviamente in queste settimane si era respirata molta tensione rispetto alla questione degli sgomberi. In qualche modo avevamo registrato anche una subalternità delle amministrazioni rispetto a ciò che veniva dettato dalla prefettura, che a propria volta diceva di rispondere a ciò che diceva la procura. Inoltre avevamo già denunciato il tentativo messo in opera proprio dalla prefettura di separare il fronte di lotta dell'abitare, convocando solo alcuni sindacati ritenuti forse più moderati dal loro punto di vista rispetto ad altri, ed escludendo i movimenti dalla riconvocazione di un tavolo che doveva riguardare le questioni dell'abitare. In quell'occasione poi in realtà tutti i sindacati hanno rifiutato di presentarsi, da lì nasce il percorso che poi ha portato al corteo del 29 di gennaio e qui ho avuto un incontro con i due viceprefetti di Piantedosi. Perché ho fatto questa premessa? Perché è importante per capire anche in quale contesto nasce una vicenda come quella di ieri sera, dove veniamo a conoscenza del fatto che INAE e i gruppi speciali, insomma le unità speciali per la sicurezza urbana di polizia locale e municipale si stavano preparando a un'operazione di, a loro dire, censimento dentro viale delle province, un censimento che non era stato concordato con nessuno, inteso per nessuno, né il municipio, né gli attivisti, ovviamente senza preavvertire gli abitanti, e che era stato richiesto l'ausilio della forza pubblica. Per cui noi abbiamo rivisto in quella operazione di nuovo il film di ciò che era già successo a Valle Rifiorita, dove qualche mese fa, a loro dire, per fare un censimento di punto in bianco nel corso di una mattina come tutte le altre, decine di uomini, insomma, in tenuta antisommossa, si sono ovviamente lanciati dentro l'occupazione, sono saliti sui tetti, hanno terrorizzato le poche persone che stavano all'interno. Chiaramente noi riteniamo che di censimento in quella operazione non ci fosse proprio nulla. Ciò nonostante, oltretutto, si continua ad asserire quelle persone che loro hanno tracciato quel giorno siano valide per fare un censimento, cosa che è falsa, perché i censimenti si fanno sulla base di quello che è il tanto decantato, a sproposito, modello Caravaggio, semmai, dove il censimento era qualcosa di concordato con gli abitanti, gestito in cooperazione con il municipio, senza nessun tipo di bisogno di forzature della forza pubblica, censimenti dove l'obiettivo era ovviamente verificare le condizioni reddituali, la composizione dei nuclei familiari, che tra parentesi è ignota alle amministrazioni a causa dell'articolo 5 del piano Casa Renzi, non perché le famiglie vogliano nascondersi da questo.
Anzi, la richiesta è proprio di emergere, di poter avere una residenza e accesso ai servizi.
E comunque questi censimenti erano finalizzati a qualcosa che noi sapevamo essere sul piatto in quel momento, ossia il passaggio da casa a casa. È evidente che sulla base, insomma, di tutto il poco edificante contesto che io vi ho tracciato prima, mancano tutte le premesse necessarie affinché quello di stamattina potesse essere anche solo vagamente considerato un censimento. Per cui noi abbiamo lanciato, diciamo, un appello alla città a mobilitarsi, che è stato raccolto da veramente tanti compagni e compagne, che, a proposito, insomma, ci teniamo a ringraziare anche la parte di province per essere arrivati anche con così poco preavviso da varie parti della città. Il piazzale, fin dalle prime luci dell'alba, si è riempito di persone che sono rimaste in attesa, cercando di capire cosa sarebbe accaduto, ovviamente con tutta la tensione del momento, che i bambini e le bambine che non sono potuti andare a scuola, ovviamente, vista la paura della situazione che si stava producendo. Attorno nelle zone, diciamo, limitrofe all'occupazione, iniziavamo a vedere pattuglie che si assembravano e poi blindati che si muovevano e quant'altro, per cui, insomma, tutto quello che noi sapevamo nella sera prima e che c'era stato poi confermato in tutti i passaggi si è dimostrato vero. Nel frattempo abbiamo saputo che la presidente del municipio si era mossa ed è anche uscita pubblicamente dicendo di aver interpellato direttamente Gualtieri e poi Zevi per interrompere l'operazione. Evidentemente aver fatto tutto questo rumore, diciamo, è servito, ha dimostrato, se ce ne fosse ancora bisogno, quanto i picchetti e le forme di solidarietà e difesa attiva sono fondamentali, perché alle 9, nonostante tutto il dispositivo, la macchina che si era messa in moto, in realtà davanti a Provincia si sono presentati i funzionari di polizia e Digos, che hanno tutto sommato cercato di metterla su un piano dove che era stato un po' tutto un equivoco, ecco, mettiamola così, o meglio, sostenendo che loro erano lì perché volevano capire se fosse stata concordata una soluzione di censimento, che appunto loro erano disponibili rispetto a un'opzione di censimento, come dire, in altra modalità. Noi abbiamo ribadito che comunque queste decisioni vanno prese con la controparte politica, per cui quando nel momento in cui avessimo incontrato poi le istituzioni sarebbe finito quel passaggio, ma che noi non accettavamo minimamente un censimento nelle forme in cui si stava profilando, sostanzialmente hanno dovuto recedere, si sono allontanati e il rischio di questa mattina è stato, tra virgolette, sventato.
Okay.
Ci veniamo comunque, per cui poi ci siamo, abbiamo chiuso la giornata, cioè, come dire, condividendo, ricondividendo e ricapitolando con chi abita a Provincia, con chi era rimasto, tutti i passaggi necessari. Certamente ci rimangono pesanti punti interrogativi su che tipo di complicità si siano prodotte da parte dei dipartimenti e delle varie istituzioni rispetto all'operazione che stamattina si andava delineando.
Certo, proprio rispetto a questo, no, diciamo, il fatto di stare a raccontare queste vicende da questi microfoni, vabbè, è la normalità, ma in specifico all'interno di questo spazio gestito dal Coordinamento Regionale Sanità, è proprio perché da sempre abbiamo affermato che il concetto di salute, quello pure che abbiamo rappresentato non a caso dentro un'occupazione come Metropolis sabato scorso, il concetto di salute è un concetto ampio che non si ferma all'aspetto sanitario, ma riguarda le condizioni concrete e reali di vita in cui si agisce, e chiaramente quindi quella della casa è un elemento centrale da questo punto di vista. Ecco, rispetto a questo quadro che un po' tu ci hai delineato e che sicuramente si arricchirà nelle prossime settimane di ulteriori momenti di mobilitazione e di iniziativa da parte dei movimenti, quello che si rileva è che, malgrado insomma le tante chiacchiere dall'insediamento di Gualtieri a ottobre, poi ricordo l'iniziativa che avete fatto sulla piazza del Campidoglio, peraltro sotto una pioggia scrosciante, mi sembra era dicembre, e poi tutte le successive incontri, tavoli eccetera, quello che però nella sostanza appare è che a tutt'oggi manca un reale piano di risposta al bisogno di casa che non sia di carattere emergenziale, perché come diciamo da sempre un'emergenza che si protrae da 50-60 anni è difficile continuare a chiamarla emergenza, no? E quindi ecco, in questo senso volevo capire voi che sensazioni ci avete rispetto alle possibilità che effettivamente si vada a una diversa politica dell'abitare, o se invece ci troviamo di fronte a tattiche mutate, a scenari teatrali diversi, ma una sostanza inalterata.
Ma diciamo che lo scenario che ci troviamo davanti, o meglio più che altro i fatti e quello che vediamo finora, ci fa propendere un po' per l'ultima cosa che dicevi tu, per una serie di ragioni. Ovviamente negli incontri che noi abbiamo avuto e che hanno fatto seguito a tutte le iniziative che abbiamo fatto, in qualche modo hanno sempre cercato di riannodare faticosamente un filo che le istituzioni non sentono mai di dover tenere legato in maniera coerente, perché loro ormai si incontrano una volta e poi pensano che non ti devono incontrare più, quando invece per al fine di fare quello che dicevi tu, ad esempio un piano straordinario che non sia improntato all'emergenza ma che vada ad affrontare tutti i tasselli della cosiddetta emergenza abitativa per mettere a terra situazioni strutturali, ecco, evidentemente non è una cosa che si può fare neanche predisponendosi all'ascolto, incontrandosi una volta. Oltretutto, punto ravvisato da da tutti e che è anche alla base, insomma, del gran rifiuto di tutti i sindacati poi ad incontrare i prefetti nelle scorse settimane. Primo, si ravvisa una grande subalternità appunto rispetto alla prefettura e a ciò che viene deciso all'interno delle aule di tribunale, dove tra l'altro, permettimi questo breve inciso, vediamo sentenze che sempre più spesso, pur essendo emesse da tribunali amministrativi, entrano in valutazioni di materia di ordine pubblico, di esigibilità del diritto all'abitare e così via, dando valutazioni su cosa sarebbe più nocivo per il welfare inteso come salute pubblica in generale, valutazioni che francamente non crediamo siano, come dire, nelle pertinenze di questi tribunali. Quindi questa subalternità. Altro problema è il fatto che sostanzialmente da che questa giunta si è insediata c'è stata parole, una grande predisposizione all'ascolto e anche a dialogare tra istituzioni, mi verrebbe da dire. Ci mancherebbe altro, considerato che c'è un sostanziale monocolore tra regione, comune e municipi, per cui che vi possa essere una disponibilità al dialogo tra queste
e volendo anche al governo ci sono sempre loro.
Esatto, mi sembrerebbe pure tautologico. Peccato che, come dimostra la vicenda di questa mattina di Viale delle Province, nemmeno questo dialogo avviene, perché la verità è che quello che vediamo è che c'è l'ennesima corsa all'oro che si sta scatenando sui soldi del PNRR, dove, guarda caso, insomma, facendo oggetto anche rispetto a questa trasmissione, i due capitoli di spesa, le tranche che devono essere, diciamo, che devono entrare questo, diciamo, semestre, riguardano, guarda caso, la questione della sanità, del Servizio Sanitario Nazionale, che loro chiamano sistema, e quindi tutta la partita delle case della salute, la telemedicina, eccetera, e poi quelle briciole di progetti come dicono loro, di rigenerazione urbana, che in realtà sono prettamente affidate al Ministero degli Interni, per cui già questo la dice lunga su che tipo di orientamento possano esprimere, improntati alla turistificazione, al sviluppo turistico, e poi ad alcuni progetti che, per quanto meritori e interessanti, quando mi riferisco ai piani per la qualità dell'abitare, evidentemente non risolvono il problema abitativo. Per cui e tutto questo poi ciliegina sulla torta con il sindaco, ma non solo, che vanno continuamente in giro parlando di appunto rigenerazione urbana legata a Expo, prima al Giubileo 2025, alla candidatura Expo 2030, poi fatti quel costruttore che più ne ha più ne metta. Diciamo che il quadro così visto non è affatto rasserenante, e quello che accade finora non ci sta esattamente portando in una direzione contraria. Quello che è certo è che, dal nostro punto di vista, a prescindere, come dire, dal colore politico, nessuna amministrazione ha alibi per non trovare delle soluzioni rispetto alle questioni abitative, tanto più non ne ha chi ha fatto promesse in questo senso, ha promesso di avere più attenzione e sensibilità rispetto a determinate dinamiche, e invece continua, mutatis mutandis, a rifare le stesse cose di sempre. Tu prima dicevi la gestione emergenziale, che poi diventa un modo per lucrare sui problemi strutturali e mettere in tasca i soldi ai privati. C'è ad esempio il vergognoso caso delle famiglie di via Giolitti, non distante, insomma, dalla sede della radio, che sono state sradicate dall'edificio dove abitavano, appunto al centro, e da cui, insomma, da tempo esistono pressioni per vendere quelle case popolari, mandarle via, eccetera. Queste famiglie sono state prese, allontanate e mandate in una struttura privata fatiscente e pagata ovviamente a caro prezzo a Castel Giubileo, perché a detta del comune l'edificio non era più agibile. Peccato che in primis quel palazzo avesse un problema, tra virgolette, di agibilità dal 99, e nessuno si è mai preoccupato di sistemarlo. In secondo luogo, anziché utilizzare le varie case vuote che ci sono nel quadrante, quindi non sradicare le persone dal proprio territorio, queste famiglie sono state, vedo, prese e spostate a Castel Giubileo, e adesso il comune sta dicendo: vi diamo il bonus affitti, come per dire, voi in quelle case non ci rientrerete mai.
Beh,
probabile intento di vendere.
Certo, da questo punto di vista, rispetto alle cose che dicevi, mantenendo il parallelo che tu facevi, no? Perché poi più volte abbiamo parlato del PNRR come un piano che in realtà accelera processi di privatizzazione e messa a profitto di ampi settori della nostra vita che già erano in corso, e quindi non è un piano che va incontro a quelli che sono i bisogni sociali, ma tutt'altro, va solo incontro ai bisogni padronali. E non a caso dal lato sanitario manca qualunque investimento, anche solo di un centesimo, in assunzione di personale sanitario, per cui i fondi stanziati, che già sono pochi, sono peraltro orientati esclusivamente a aspetti di ristrutturazione, di ammodernamento, di, come dicevi te, telemedicina e così via, tutti aspetti che servono a ampliare la presenza privata all'interno della sanità. Tante volte non si pensa che quando si parla di telemedicina parliamo di dare dati e strumenti in mano ai grossi player tipo Microsoft, IBM e così via. E ugualmente sul lato della casa non c'è una briciola di stanziamento per un piano di costruzione delle case di case popolari, malgrado l'Italia sia fanalino di coda in Europa come percentuale delle case popolari. E rispetto alla questione degli aggioritti che tu citavi, no, viene facile pensare, ma come, esiste il super bonus al 110%, il comune attingesse a quello per ristrutturare quelle case e restituirle ai propri abitanti, ma è evidente che invece le finalità sono tutt'altre, e quindi in qualche modo ci convince quello che tu dicevi all'inizio, che soltanto una capacità costante di mobilitazione, quindi dal picchetto di questa mattina a tutte le iniziative che metterete in campo, ci può dare la possibilità di conquistarci quanto abbiamo bisogno, diciamo.
Necessariamente, tra l'altro, appunto, credo che sarà, come dire, fondamentale da questo punto di vista sviluppare in maniera articolata i ragionamenti che stiamo portando, appunto, sul tema anche delle risorse, del parallelismo, come dire, tra proprio come si può dire, l'inquinamento del welfare generale che portano appunto la privatizzazione della sanità e anche la privatizzazione della gestione di quella cosiddetta emergenza abitativa per continuare a far lucrare le stesse tasche. Saranno, io penso, questioni fondamentali da discutere nel corso del convegno che faremo a Metropolis alla fine di maggio, che abbiamo lanciato sabato scorso con grande puntualità, a questo punto direi. Tra l'altro, permettimi solo una chiosa su questo tema, proprio oltre a quello che dicevi tu sulla diciamo, rispetto alla questione di via Giolitti, pure su Viale delle Province, insomma, ci sono tantissimi aspetti che meriterebbero di essere approfonditi. Diciamo che anche tra l'altro quell'occupazione per noi ha anche, come dire, oltre a essere fondamentale in quanto tetto sopra la testa di 640 nuclei familiari, è anche un luogo dove da moltissimi anni si tengono riunioni cittadine, tra queste appunto quella del coordinamento regionale sanità, nonché dove viene articolato quotidianamente un discorso, una pratica collettiva sulla questione della salute intesa in un senso complessivo, sociale e di classe. E da questo punto di vista, ad esempio, dentro quella coazione c'è ormai da quasi un anno, perché è stato inaugurato l'8 marzo dell'anno scorso, è uno sportello che si occupa esattamente delle questioni sociosanitarie che derivano dalla mancanza di residenza provocata dall'articolo 5 del piano Casa Renzi Lupi. Quindi, come tutte le cose in qualche modo si legano, tornano e ricircolano.
Assolutamente, in questo senso veniva a mente, no, che peraltro a ricorrere al tribunale per chiedere di sgomberare Viale delle Province e non solo eccetera è un fondo che gestisce degli spazi, dei locali pubblici e quindi sostanzialmente è un soggetto che teoricamente dovrebbe fare l'interesse pubblico, che chiede che venga condannato un altro pezzo del settore pubblico a risarcimenti eccetera, perché non sgombera le famiglie che hanno necessità di avere un tetto sulla testa. Quindi, se vogliamo, apparentemente un impazzimento giuridico, in realtà è l'evidenza di come le istituzioni pubbliche siano sempre più uno strumento al servizio dell'interesse privato piuttosto che della cittadinanza.
Beh, è persino anche un po' peggio, nel senso che, se possibile, nel senso che i fondi immobili pubblici che tu citavi già di per sé, insomma, è qualcosa che non dovrebbe esistere, in quanto sostanzialmente ha inglobato tutti quegli immobili, appunto, di proprietà pubblica degli enti, in questo caso degli enti previdenziali, in particolare l'INPS, nel caso di province l'INPS, per metterli a profitto dentro i fondi immobiliari. Quindi questa è una cosa molto, molto grave, evidentemente, penso che c'è già un errore, come dire, all'origine. Da questo punto di vista si sarebbe proprio dovuto impedire che potessero finire all'interno di questi fondi, ma questi immobili sarebbero dovuti essere usati per finalità sociali, come quelle che noi effettivamente abbiamo poi prodotto dal basso, come se non bastasse. Tra l'altro, questi fondi sono per la maggioranza a capitale privato, ma hanno anche una partecipazione pubblica, quindi oltre al danno pure la beffa, nel senso che i soldi nostri, diciamo, di tutti, che stanno dentro Cassa Depositi e Prestiti, che per, appunto, magari costruire le case popolari, potenziare la sanità territoriale, anche solo aprire, per dire, un ambulatorio di quartiere, vengono centellinati col contagocce, a dire poco. Invece per favorire l'investimento privato sugli immobili pubblici vengono generosamente elargiti. Ecco, credo che noi abbiamo veramente un profondo bisogno di approfondire e di ragionare queste tematiche. Sicuramente, insomma, questa questione dei fondi non potrà essere uno specifico, come dire, oggetto del convegno che faremo, ma sicuramente io credo sarà anche uno dei punti che rientrano, anche perché quel suolo, quelle strutture, appunto, levate e agli utilizzi sociali o regalati al privato, sono appunto qualcosa di levato a noi. Mi viene in mente un altro ulteriore esempio, lo Student Hotel a San Lorenzo, che sta sorgendo a San Lorenzo, gestita da una società privata che è la stessa che ha favorito lo sgombero dell'ex Telecom a Bologna per installare proprio lo Student Hotel. Cioè, queste società, questo modello di rendita di capitalismo non ci fa male solo, diciamo, dal punto di vista repressivo eccetera, che già sarebbe abbastanza, ma creano proprio un danno concreto alla salute, al territorio, favoriscono il consumo di suoli. Insomma, credo che siano tutte cose che, dentro, ripeto, una visione generale, complessiva e di classe della salute, che sicuramente andremo ad articolare dentro, infatti, i tavoli che si stanno configurando per il convegno, credo che avrà grande spazio e grande rilievo, oltre ad avercelo nella prassi, insomma, nelle lotte che conduciamo tutti i giorni e negli eventi che portiamo avanti. A tale proposito, insomma, permettetemi anche di rinnovare l'invito che ho già anticipato questa mattina dai microfoni di questa radio. Per sabato 19 febbraio alle ore 16 a Viale delle Province 198, per un convegno che parlerà della questione del diritto all'abitare dalla prospettiva del diritto all'istruzione, allo studio, che spesso e volentieri, appunto, viene negato a chi vive dentro le occupazioni abitative, più in generale in condizioni di di povertà a causa dell'articolo 5 non solo, poi in primis gli sfratti e sgomberi lo faremo attraverso, diciamo, la figura del maestro Alberto Mani, che è stato un insegnante proprio nel territorio e nelle scuole che attualmente frequentano i bambini e le bambine di provincia. Quindi questo è per esempio un altro tassello, diciamo, che noi mettiamo verso percorsi che comunque questa questione delle risorse se lo devono porre in maniera dirimente e irrinunciabile.
Benissimo, chiaramente avremmo altre 10 ore da parlare, però la radio ha necessità di tempi differenti, quindi ti saluto. Ovviamente se vuoi aggiungere qualcosa sei libera di farlo, se no intanto ti ringrazio e ci vediamo anche domani a Province e poi esatto. Di nuovo il 19 sempre.
Esattamente, e allora ci vediamo domani a Province e buona lotta a tutti e a tutti.
Grazie, pure a te, a presto. Grazie. Ciao ciao.
Ciao.
Ciao. Bene, dopo questa credo esauriente e interessante corrispondenza andiamo a mandare un breve stacco musicale che ci accompagna al secondo punto tema che volevamo affrontare oggi, cioè quello relativo ai rifiuti. Come abbiamo detto, insomma, nella chiacchierata che abbiamo appena fatto con la compagna dei Momenti di Lotta per la Casa, il concetto di salute a cui noi ci riferiamo e che vorremmo far vivere nel congresso del 28 e 29 maggio prossimo a Metropolis, ma più ancora in tutti i giorni e le settimane che ci separano da oggi a quella data attraverso iniziative e mobilitazioni nella città, è un concetto che vede la salute come il risultato, in qualche modo lo stato di salute di una popolazione, come l'indice principale della condizione reale che si vive all'interno di quella popolazione, laddove evidentemente disuguaglianze, sfruttamento, inquinamento, condizioni di deprivazione, che sia essa della casa piuttosto che di un reddito, fino addirittura della stessa libertà sotto tante forme, dai sempre più ampi e presenti dispositivi di carattere amministrativo alle forme di reclusione varie, ecco, tutto questo sono i fattori che portano alla malattia o al contrario portano a una condizione di benessere. E pienamente in questo quadro ci rientra ovviamente tutto quello che è il ciclo dei rifiuti e quindi la gestione delle merci che il capitale produce, perché poi i rifiuti non sono altro che lo scarto della combinazione della produzione e del consumo, e quindi sono un diretto prodotto del sistema sociale nel quale uno si è inserito. Non è un caso che il problema dei rifiuti certamente non si presentava, o perlomeno non si presentava in queste dimensioni nelle società antiche, ma neanche in quelle, diciamo, un po' meno antiche della prima era moderna, e invece ha assunto tratti drammatici e esorbitanti nella nostra epoca un po' dappertutto. E in questo senso quindi sono davvero encomiabili quei percorsi di rotta che si costruiscono all'interno dei territori, e quindi mandiamo un breve stacco musicale che ci accompagnerà appunto per parlare del ciclo dei rifiuti. Ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz e il telefono è 06 49 17 50.
Ghiaccio nel campanile. un'altra sigaretta, perché è facile buttarsi via. Respiro e scrivo tutto quello che mi manca, è un'assurda specie di preghiera che sembra quasi amore.
Rientriamo in studio, Radio Onda Rossa 87.900 MHz. Come preannunciato, abbiamo al telefono un compagno del coordinamento contro l'inceneritore di Albano, nonché del presidio permanente davanti alla discarica di Roncigliano, per parlare con lui della manifestazione, ma un po' in generale della mobilitazione in corso oramai da tanti mesi in quel quadrante, da anni se pensiamo all'inceneritore, da tanti mesi nella fase ultima, a partire da agosto, della riapertura della discarica, e che appunto vedrà sabato prossimo alle ore 15 a Piazza San Pietro ad Albano un ulteriore momento di iniziativa e mobilitazione. E ecco un po' se ci vuoi spiegare come si è arrivati alla costruzione di questo, di questa giornata, di questa iniziativa, e in generale un po' qual è in questo momento lo stato della lotta. Pronto?
Sì,
ciao.
Dunque, sì, sì. Allora, dunque, praticamente sabato è una scadenza che si è resa oltretutto necessaria a seguito del rinnovo da parte del neo sindaco metropolitano Gualtieri dell'ordinanza Raggi. Quindi in pratica fino a luglio è stata prorogata questa ordinanza. In più, come aggravante, oltre ai rifiuti provenienti da Roma, il neosindaco ha inserito anche quelli provenienti da altri 24 comuni dell'area metropolitana, compresi i Castelli Romani e compreso oltretutto pure il comune d'Albano Laziali. Quindi ci troviamo pure con questo assurdo che il sindaco formalmente ha sempre espresso a parole, soltanto a chiacchiere, insomma, il suo diniego alla riapertura, poi ci troviamo gli stessi rifiuti di Albano indifferenziati che tornano in discarica e quindi naturalmente i relativi ristori che percepisce il sindaco. E naturalmente la situazione non è assolutamente allegra, anzi è piuttosto grave, per non dire gravissima. L'inquinamento delle falde, insomma, sta crescendo, è chiaramente per il momento imputabile ai vecchi invasi, ma questo non toglie nulla. Esiste una situazione che avrebbe dovuto rendere praticamente impossibile la riapertura, invece la riapertura c'è stata, non gliene è fregata assolutamente nulla di tutto ciò che sarebbe stato ostativo, perché nel momento stesso in cui si accertano decine e decine di sforamenti per quanto riguarda sia i metalli, compresi i metalli pesanti, sia i idrocarburi in falda, in pratica in 8-9 pozzi su 10 sottostanti alla discarica, mi sembra che la situazione sia abbastanza chiara, ma questo evidentemente non è bastato a nessuno, se ne sono tutti strafregati, e quindi non solo i sindaci che hanno firmato le ordinanze, ma anche tutti gli altri al contorno, compreso il prefetto di Roma.
E fra l'altro poi ricordiamo, no, che doveva essere sottoposta a bonifica quell'area, e l'assenza invece della bonifica, come i dati che ci riportavi evidenzia, doveva essere un altro elemento che manteneva la chiusura della discarica stessa, o sbaglio?
Certo, tra l'altro questa cosa è gravissima, perché la bonifica avrebbe dovuto essere avviata al primo emergere di inquinamento organico certificato da ARPA, e questo è successo già nel 2010. Nel 2012 infatti c'erano state già due diffide, ma insomma praticamente è tutto naufragato nel nulla. Poi nel 2016 c'è stato addirittura l'incendio, quindi non se n'è fatto assolutamente niente, e invece questo avrebbe dovuto essere fatto assolutamente. Perché? Perché di fatto, per quanto riguarda gli idrocarburi, la possibilità di emettere diffide è certificato insomma dalla legge quadro ambientale. Per quanto riguarda i metalli invece c'è bisogno prima di un procedimento di caratterizzazione che non è stato mai avviato. Il procedimento di caratterizzazione è d'obbligo, in pratica è stato di fatto in qualche maniera portato avanti in tutte le discariche del Lazio, Albano no. Quindi ci troviamo all'assurdo che ultimamente i dati per esempio di settembre-ottobre hanno messo in evidenza addirittura in un pozzo il quadruplo del limite del mercurio in falda, roba da matti, ma non ha prodotto assolutamente risultati, avrebbe dovuto far saltare tutti sulla sedia. Invece non ha prodotto risultati, perché? Perché manca la caratterizzazione idrogeologica, fondamentale per definire se quel metallo proviene dalla natura delle rocce sottostanti oppure da altro tipo, appunto la discarica. Ma è abbastanza certo, insomma è documentato, che le rocce locali non contengono mercurio, non siamo all'amiata, quindi qui non ci stanno questo tipo di sostanze, come non c'è l'antimonio, come non ce ne stanno altri, e però ecco insomma ci troviamo in questa situazione. Ora sabato è chiaro che, al di là delle responsabilità che sono pesantissime per quanto riguarda sia la regione sia la città metropolitana, ci stanno anche responsabilità molto gravi del sindaco di Albano. Il sindaco di Albano, l'abbiamo sollecitato più volte a esercitare la sua funzione di prima autorità sanitaria del comune, che come primo compito è quello di salvaguardare la salute dei cittadini residenti. Nel momento stesso in cui tu vedi che la salute i cittadini residenti, soprattutto a valle, è compromessa perché l'inquinamento delle falde ormai sta arrivando di sotto, è certificato, insomma c'è stato, credo che sia stato a settembre, il primo caso in cui uno degli idrocarburi che si trovano sempre all'interno della discarica è arrivato a valle, quindi ci sta questo tipo di situazione. E il sindaco di Albano, nel momento stesso in cui gli abbiamo chiesto di farsi promotore con una delibera di giunta di una richiesta alla regione per definire l'area come area a elevato rischio di crisi ambientale e per la salute, si è rifiutato semplicemente.
Certo,
abbiamo chiesto al sindaco.
Questo mi pare un po' un comportamento comune da parte delle amministrazioni comunali, quello cioè di non prendersi le responsabilità, del resto fanno pure tutti parte dello stesso partito in questo caso, quindi è anche facile sospettare altro. Ecco, ma dato questo stato di cose, no, noi abbiamo visto ad agosto, praticamente per gran parte anche di settembre, che durante i presidi sono state fatte varie iniziative così per rallentare l'accesso dei camion, e che c'è stata una risposta, uno sforzo repressivo, se così possiamo dire, da parte della questura
di Roma, importante, che ha portato perfino a colpire con un provvedimento amministrativo un compagno che abita a poche, peraltro a pochissimi chilometri dal luogo della discarica, e quindi diciamo che però tutto questo non ha minimamente piegato la volontà di resistenza della popolazione. Ecco, quindi nella manifestazione di sabato qual è l'obiettivo primo che vi date? Cioè, in primo luogo mettere sotto accusa il sindaco d'Albano o cos'altro, insomma, pensate di realizzare?
Questo sicuramente, mettere sotto accusa il sindaco d'Albano, questo sicuramente, perché tra l'altro sarebbe stato nelle sue possibilità e nelle sue prerogative anche di emettere lui a sua volta un'ordinanza contingibile è urgente per la chiusura della discarica per motivi sanitari e per la salvaguardia della salute pubblica, cosa che non ha fatto. Quindi sicuramente il primo obiettivo sarà lui, e poi ovviamente il sindaco, appunto compagno di partito della città metropolitana, che come sappiamo è Gualtieri, il quale a sua volta si è reso responsabile di aver chiuso gli occhi di fronte a evidenze che avrebbero dovuto sconsigliare qualsiasi possibilità di riprendere e continuare gli sversamenti nella discarica di Albano. Tra l'altro, scherzando, siamo arrivati già quasi a 80.000 tonnellate, ormai stanno affluendo TIR a livello massimo consentito, stiamo oltre 1.000 tonnellate giornaliere con 34 mezzi, quindi lì è un inferno giornaliero, arrivano certe volte delle colonne di 6-7 insieme, e quindi questo anche c'è da considerare. Ovviamente, dato che poi tra l'altro domani, questo lo faccio per inciso perché in pratica non ne avevamo parlato, domani ho un incontro con il prefetto di Roma e tornerò a sollevare il problema di questo compagno, cioè siamo in una situazione assurda di illegalità giornaliera, sia per la qualità dei rifiuti che vengono conferiti e fanno veramente schifo, sia per tanti altri motivi, sia per l'aria diventata irrespirabile, quindi illegalità continue perpetrate contro di noi, alla fine quando cerchiamo di difendere la salute della popolazione residente insieme a tutti coloro che giornalmente si sacrificano lì al presidio permanente ormai da 7 mesi, scatta appunto misure repressive. Oltretutto ci stanno anche piccoli tentativi di continuare su questa strada, per esempio l'altro ieri, così a sorpresa la mattina arriva la funzionaria, in quel caso era carabiniere, a chiedere i documenti a tutti, così di punto in bianco, cosa che naturalmente non aveva nessun tipo di giustificazione e ragione, però insomma è uno dei tanti tentativi che vengono ogni tanto portati avanti. Quindi diciamo, come si dice, gli obiettivi, perlomeno le parole d'ordine nel corso della manifestazione, saranno tanti, ma sicuramente non ci possiamo dimenticare appunto questi continui tentativi a piccoli passi repressivi nei confronti di chi poi insomma porta avanti queste lotte semplicemente per tutelare la propria sopravvivenza. Lì abbiamo tanta gente che tuttora è ammalata di tumore, che si sta curando, oppure addirittura che è morta, e questo è ampiamente documentato anche da quello studio che abbiamo citato più volte, che è stato redatto dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione e pubblicato su una rivista internazionale, da cui appunto si desumeva e si desume che la popolazione locale ha purtroppo, rispetto a quella esterna circostante, un maggior rischio di ammalarsi di tumore ai polmoni e di correre il rischio di ospedalizzazioni per malattie del tipo appunto cardiorespiratorie e compagnia bella.
Certo, sì, infatti in questo senso pure quando non so se tu ascoltavi la trasmissione, comunque nell'introdurre questa corrispondenza diciamo che il fatto di ospitare all'interno di questo spazio a cura del coordinamento regionale sanità questi interventi sul questione dei rifiuti è proprio completamente attinente al concetto di salute che noi abbiamo, che è un concetto di salute che evidentemente non si ferma all'aspetto sanitario, ma che prende in considerazione tutti gli aspetti che minano la nostra condizione umana, quindi sia di carattere sociale sia evidentemente ambientale, relazionale e quant'altro. E quindi in questo senso, insomma, anche il lancio verso il congresso del 28-29 maggio prevede non a caso, insomma, dei tavoli che accolgano e anzi si accentrano proprio su questo tipo di battaglie che state conducendo. E quindi, certo, diciamo, ecco, in questa ottica, detto che sabato saremo tutti in quel di Albano, quali sono un po' i passaggi che avete già calendarizzato, comunque le forme attraverso le quali si può continuare a dare sostegno alla vostra lotta?
Dunque, sicuramente nel corso della manifestazione e poi nel prosieguo non possiamo dimenticare che la lotta che facciamo rispetto appunto alla discarica di Albano in realtà è una lotta che ci vede anche, diciamo, coinvolti e partecipi di quello che si verifica altrove. Sappiamo benissimo, insomma, che ieri è stato non autorizzata ancora, ma diciamo ha avuto l'ok la valutazione di impatto ambientale per quanto riguarda la conversione della discarica di inerti di Magliano Romano a discarica di rifiuti solidi urbani, che molto probabilmente saranno i prossimi punti di arrivo di ciò che poi non potrà più venire ad Albano quando sarà stato il settimo invaso. Abbiamo anche, tra l'altro, il versante immediatamente sud rispetto a quello dove siamo noi, in zona a confine tra il comune di Ardi e il comune di Aprilia, dove la società Paguro, quindi del gruppo Altissimi, che gestisce uno dei più grandi impianti di trattamento meccanico biologico del Lazio, si appresta a vedersi autorizzare un'altra buca, una discarica che dovrebbe ricevere appunto il prodotto in uscita dai suoi grandi impianti di trattamento meccanico biologico. E quindi chiaramente in prospettiva, tant'è che inizieremo la sera stessa della manifestazione sabato con un incontro per quanto riguarda altre realtà, magari più affini a noi naturalmente, per cercare di discutere come coordinare, come rendere più efficace questa lotta comune contro tutti gli impianti nocivi che ci stanno propinando. Non possiamo dimenticare, ad esempio, che le nuove scelte del sindaco di Roma sono abbastanza precise: Cesano e Casanselce vedono la conversione di impianti di trattamento aerobico dell'organico in impianti a recupero di energia, quindi impianti di gestione anaerobica altamente impattanti, altamente inquinanti, cosa che probabilmente prima o poi ci coinvolgerà anche a noi, nel senso che a fianco al settimo invaso, poco distante, c'è un grande impianto che sarebbe quello che è andato a fuoco nel 2016, su cui hanno messo le mani gli investitori del nord, la società Colle Verde, che ha presso la regione Lazio una richiesta di autorizzazione per fare un enorme mega digestore da 80.000 tonnellate. Quindi anche questo tipo di lotte contro impiantistiche, non sono soltanto le buche, ma tutto ciò che in qualche maniera va nella direzione, tra l'altro, insomma, no, tracciata dal piano di ripresa nazionale, del nazionale di ripresa e resilienza, dell'utilizzo energetico dei rifiuti, insomma tutto ciò che gravita in questo settore ci vede coinvolti insieme ad altri che in qualche maniera condividono queste stesse motivazioni, obiettivi e punti di vista.
Certo, no, in questo senso nella corrispondenza precedente, in cui appunto sempre nella ottica della visione della salute come un concetto ampio e non legato solo ad aspetti sanitari, abbiamo ospitato i compagni e le compagne dei movimenti di lotta per la casa rispetto a quanto accaduto stamattina all'occupazione di Viale delle Province, e da lì emergeva un parallelo fra quello che il PNRR destina a sanità e casa, cioè in entrambi i casi nulla per quello che è uno sviluppo di carattere pubblico, quindi nel lato della sanità, assunzione di personale per il Servizio Sanitario Nazionale, nel caso della casa costruzione di un piano di case popolare, e invece favorisce processi di privatizzazione. Ugualmente lo ritroviamo in forma, volendo anche più potente, nell'ambito di quella cosiddetta transizione ecologica, che sempre all'interno del PNRR si trasforma poi in un cambio dell'assetto energetico, che è un cambio esclusivamente volto a superare quelle che sono le difficoltà del processo di valorizzazione del capitale attuale, che in nessun caso tiene conto della condizione ambientale che effettivamente si vive. E in questo processo sicuramente l'ambito dei rifiuti riveste un ruolo rilevante, e in questo senso credo che uno dei problemi che ci troviamo di fronte, se vogliamo dire così, è anche una fetta ampia di ambientalismo che appoggia questa cosiddetta transizione ecologica sull'onda, no, di dire riduciamo il consumo dei fossili, senza tenere nessun conto delle altre forme di inquinamento e devastazione ambientale che si producono con questo tipo di impianti. Quindi in questo senso credo che il tuo richiamo a dire ci confrontiamo con una serie di realtà che sono più vicine a un'impostazione di questo tipo, quindi di carattere anticapitalistico, della lotta sui rifiuti, credo sia assolutamente importante. Poi, così, solo una parentesi, mi veniva da pensare che veramente ad Aprilia tutto, cioè qualunque cosa la mettono là.
Certo. Sì, ma guarda, no, tra l'altro noi, attraverso una compagna che ieri poi c'è stata, perché ieri c'era una manifestazione nella zona laurentina, credo che sia, non mi ricordo se quella è il nono municipio, Cavacovalca, dove c'è un altro candidato a una buca, o meglio alla trasformazione di una cava, quindi una ex cava di materiali tufacei.
A che altezza da Laurentina?
E questo non me lo ricordo. Comunque sicuramente è lì, e si chiama Cavacovalca. Adesso io sinceramente ho letto un po' di cose, ma non mi ricordo esattamente il chilometro. Comunque per dirti, capofila di alcuni, insomma, che si sono dati da fare, promotori, insomma, di questa iniziativa, è una fetta locale di Legambiente. Infatti poi giustamente la compagna, visto che molta gente lì era sprovveduta, e tra l'altro, come sempre succede, no, all'inizio si verifica questa indecente confluenza di personaggi vari, politicamente impegnati o politicamente compromessi, che piovono laddove cercano una vetrina di visibilità, cosa che regolarmente ieri si è verificata. E quindi spiegava appunto che cosa si nasconde dietro, quindi ha detto giustamente alcune cose che ci riguardavano. Questi vengono, fanno tante belle dichiarazioni promesse, riscuotono il loro piccolo consenso che portano all'orticello, poi naturalmente ogni chiacchiera che fanno si traduce nel nulla, e quando si traduce in qualcosa, nella solita logica, no, da me no, fallo magari da un'altra parte. E tra l'altro si ricordava sempre giustamente che Legambiente, no, col piede in due staffe come al solito, fa una bella lotta per eliminare, che so, magari l'inceneritore, e poi sponsorizza invece l'estrazione di energia dai rifiuti urbani, soprattutto dalle frazioni organiche, no? Quindi questa questa diciamo idea, o perlomeno millantata idea, di pensare che stiamo introducendo un'innovazione che non finisce mai, che farà migliorare la vita di tutti, invece è semplicemente, come dicevi tu, funzionale a. Quindi chiaramente si tratta, insomma, di sostituire una forma in crisi, insomma, dal punto di vista economico, in una che invece poi
Certo, assolutamente. Sì. Beh, mi sembra che chiaramente anche in questo caso ci sarebbe tanto da parlare, però mi sembra che il quadro è stato ben delineato da te, e quindi ecco, se vuoi aggiungere qualcosa, se no ricordiamo l'appuntamento di sabato, e per il momento ti ringraziamo e ti salutiamo.
Va bene, ci fermiamo qui, ok? Grazie a voi.
Grazie, ricordiamo l'appuntamento sabato 12 febbraio, ore 15, Piazza San Pietro ad Albano.
Ok, ciao.
Ciao, ciao.
Bene, dopo anche questa interessante corrispondenza, di nuovo ci facciamo riposare le orecchie con un po' di musica, a cui seguirà una corrispondenza. Questa volta andremo a parlare di Villa Tiburtina. Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa 87.900.
Il mondo è tanto triste, la donna piange, il maschio insiste, il cielo in coma, l'ansia cresce. Ma non vi preoccupate, gente! Un esploratore in Amazzonia ha scoperto un fiore capace di curare tutte le ombre del cuore. Compra elisir d'amore! Compra, compra elisir d'amore! Compra, compra elisir d'amore, è qualcosa che fa bene al cuore. Prendi una candela e una bacinella e l'acqua fai sciogliare. Fa sciogliere il fuoco, bevitene un poco, ma non esagerare. L'elisir d'amore ti prenderà, l'elisir d'amore ti prenderà. Compra, compra elisir d'amore, compra, compra elisir d'amore, è qualcosa che fa bene al cuore. Compra, compra elisir d'amore, compra, compra elisir d'amore, è qualcosa che fa bene al cuore. Piccola pantera dalla pelle nera, regina del mambo, classica ragazza che ti guarda e passa nella giungla del metro. Prendi un poco d'elisir d'amore, prendi un poco d'elisir d'amore, compra, compra elisir d'amore. Compra, compra elisir d'amore, è qualcosa che fa bene al cuore. Compra, compra elisir d'amore, compra, compra elisir d'amore, è qualcosa che fa bene al cuore.
Ecco stasera mi piace così, con queste stelle appiccicate al cielo, la lama del coltello nascosta nello stivale e il tuo sorriso. 32 perle, così disse il ragazzo. Nella mia vita non ho mai avuto fame.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Come preannunciato, abbiamo al telefono una compagna del coordinamento regionale Sanità, ma anche dell'assemblea per la riapertura di Villa Tiburtina, con la quale appunto parliamo insomma dei preparativi, diciamo così, dell'assemblea che ci sarà domenica mattina alle 10.30 a Parco Cicogna, appunto per parlare della riapertura di Villa Tiburtina. So che il quartiere è completamente ricoperto dei manifesti che danno l'appuntamento, e quindi ecco un po' se ci vuoi intanto dire qual è il clima che si vive nel quartiere rispetto a questo appuntamento.
Sì, vabbè, allora, come hai detto giustamente tu, il quartiere è tappezzato di manifesti, ma l'appuntamento e comunque durante questi ultimi giorni continueremo ad essere presenti in quartiere con volantinaggi, insomma, perché chiaramente è importante coinvolgere le persone che abitano in quel territorio in questa assemblea pubblica di domenica. Quindi speriamo, ecco, di riuscire a portare quante più persone possibili a partecipare domenica, ma anche perché è un primo incontro pubblico dopo l'ultimo fatto a settembre, e chiaramente darà anche la notizia, anche se già uscita, che Villa Tiburtina verrà effettivamente riaperta. Quindi questo è quello che innanzitutto andremo a dire.
Certo, noi abbiamo ovviamente più volte insomma ospitato qui in trasmissione interventi e parlato insomma di questa battaglia di Villa Tiburtina, abbiamo parlato quindi anche delle famose delibere regionali di fine dicembre che hanno inserito Villa Tiburtina nelle strutture che saranno che otterranno finanziamenti dal PNRR per la loro riapertura, e la questione che da subito avete sottolineato, avete messo in luce, è proprio il fatto che la struttura verrà riaperta, ma nessuno ha aperto un'interlocuzione con la cittadinanza, con il territorio, per capire quali sono i bisogni sanitari di quel territorio e quindi per capire come andare a riempire, diciamo così, quel posto, quei locali. Ecco, quindi l'assemblea di domenica, che obiettivi si pone da questo punto di vista?
Innanzitutto ci tengo a ricordare che nessuno ci ha mai informato ufficialmente, nessuna di quelle istituzioni che dicevi tu ci ha informato ufficialmente di questa apertura, nonostante appunto noi abbiamo chiesto più volte questo tipo di, diciamo, di interlocuzione, cioè di dire pubblicamente nelle varie assemblee pubbliche anche che sono state fatte, no? Effettivamente questi fondi del PNR sarebbero andati a finanziare la ristrutturazione di Villa Tiburtina. Quello che ci aspettiamo ancora una volta è che queste famose istituzioni innanzitutto si presentino a questa assemblea, prendano posizione e si espongano pubblicamente rispetto a questi fondi e anche, come dicevi tu, a quello che è il contenuto poi della struttura sul quale non sappiamo assolutamente nulla, quindi su quali servizi saranno attuati dentro la Tiburtina e anche sulle forme di lavoro che verranno applicate per quanto riguarda poi il personale all'interno della struttura. Per quanto riguarda la prima parte, cioè i bisogni sociosanitari, come abbiamo detto anche altre volte, anche qui in radio, noi ci siamo già attivati negli ultimi mesi con uno sportello, raccogliendo quelle che sono appunto le esigenze che vengono dal territorio, cercando di chiaramente non sostituirci alla ASL o a chi dovrebbe poi effettivamente fare i servizi, ma semplicemente cercando di raccogliere questi bisogni e aiutare ad interloquire con quelle istituzioni assolutamente sorde. L'assemblea di domenica sarà un'occasione anche per dar voce, magari speriamo, a quelle persone che allo sportello si sono rivolte in questi mesi, e anche diciamo in modo più grande a lanciare quella che è effettivamente la seconda parte, diciamo così, della vertenza, cioè quella di dire effettivamente cosa deve esserci dentro la bottina e soprattutto a quali bisogni specifici del territorio sociosanitario deve rispondere la struttura. Per fare questo, diciamo, anticipo che ci sarà un questionario inchiesta che presenteremo in quell'occasione, non dico di più, anzi vi invito a partecipare proprio per vedere direttamente di cosa si tratta. E quindi sarà appunto, come dicevo, un'occasione per presentare questa, per lanciare, rilanciare la vertenza in questo senso, e anche per fare un po' una storia di quello che è stata invece questa battaglia fino a questo punto, quindi quali sono state le tappe che da un anno e mezzo ci hanno portato almeno a questo primo risultato della riapertura, quantomeno dei fondi che fanno la struttura.
Certo, in questo senso, no, chiaramente questa assemblea di domenica è un'assemblea che ha un carattere preeminentemente territoriale, ma che anche durante la conferenza stampa di lancio del congresso del 28-29 maggio scorso, l'intervento appunto fatto dai compagni di Villa Tiburtina sottolineava che però è un'assemblea aperta a tutta la città,
assolutamente,
in qualche modo immagino, perché voglia anche invitare, diciamo, come dire, all'emulazione o comunque a percorsi analoghi sul territorio. Ecco, in questo senso, che segnali avete dalla città, insomma, che vi aspettate?
Ma speriamo, come al solito, in queste occasioni di attirare l'attenzione delle altre parti della città e dire replichiamo questa esperienza in altri quartieri, perché è il momento di farlo, perché comunque sia i fondi del PNRR sono un'occasione, quantomeno non dico un'occasione risolutiva, però un'occasione per mettere bocca finalmente in modo diretto sulla gestione di queste strutture, dopo che appunto soprattutto in fase pandemia abbiamo sentito parlare, no, di sanità territoriale e anche insomma di vicinanza rispetto ai bisogni specifici di quei territori. Quindi questa è senz'altro un'occasione importante, dal momento sempre più urgente di replicare esperienze come questa, perché non ritornerà, penso, da qui a breve un contesto simile nel quale fare delle pressioni dal basso per la riapertura di queste strutture e su come devono riaprire, e chiaramente anche per spingere ad una reale partecipazione gestionale da parte del territorio di queste strutture. Quindi dare voce reale ai bisogni sociosanitari dei quartieri.
Certo, fra l'altro nelle precedenti corrispondenze, parlando insomma del PNRR, facendo così una sorta di parallelo, o meglio di evidenza di qual è la direzione verso cui si muove questo piano, che è evidentemente quella di rilanciare processi di accumulazione capitalistica, si sottolineava come sul terreno sanitario gli stanziamenti del PNRR fossero rivolti esclusivamente a aspetti legati alle strutture fisiche, all'ammodernamento dei macchinari, alla telemedicina, che significa poi consegnarci nelle mani dei vari player multinazionali e così via, mancando totalmente qualunque stanziamento invece per una politica di assunzioni degli operatori sanitari nell'ambito del servizio sanitario pubblico. E quindi ecco che queste case di comunità, così come si chiamerà Villa Tiburtina quando sarà riaperta, rischiano di essere dei contenitori di prestazioni private, quindi ancora una volta una un servizio sanitario pubblico che mette la salute nelle mani dei privati e soprattutto gli destina molti e molti soldi. E insieme a questo, l'altro aspetto che pure si evidenziava negli interventi, anche per esempio appunto alla conferenza stampa di sabato scorso, è come ci sarebbe la necessità invece di un modello di assembleare, di gestione, di riferimento popolare all'interno di queste strutture, un po' sulla falsa riga di quello che dovrebbe essere l'assemblea delle donne nell'ambito dei consultori. Ecco, quindi in questo senso credo che sarà molto importante, proprio ancora una volta come esempio e come indicazione, quello che si riuscirà a far emergere in questa battaglia su cosa deve contenere Villa Tiburtina. Ecco, voi un po' quali sono le prime controparti verso cui pensate sia necessario andare a mobilitarsi?
Innanzitutto chiaramente insomma sempre l'ASL, la direzione dell'ASL, insomma come si dice il distretto, la regione Lazio, ma anche il municipio, che diciamo poi in tutta la vicenda di quest'anno e mezzo è anche stato l'ultimo ad essere interpellato, che però non si è smentito, nel senso che parimenti alle altre istituzioni non si è tirato indietro anche di fronte a ad una richiesta di presa di posizione al fianco dei suoi cittadini, per cui è chiaro che il municipio, in quanto proprio per legge responsabile, corresponsabile della gestione, della pianificazione della sanità territoriale, deve rispondere a queste richieste, a quello che appunto, come dicevi tu, è un'idea di partecipazione alla strutturazione dei servizi sociosanitari all'interno delle cosiddette case di comunità.
Beh, infatti nell'assemblea che avete fatto, assemblea, momento diciamo formativo più che assemblea, che avete fatto il 30 gennaio scorso appunto sulla sanità territoriale, una cosa che si è sottolineata in più punti è proprio il fatto che malgrado si nascondano dietro l'incompetenza, in realtà il sindaco è la massima autorità sanitaria della città e per delega, diciamo così, il presidente del municipio è la massima autorità sanitaria sul territorio municipale. E oltretutto il legame fra sanità e condizione sociale, quindi la necessità di istituzioni che diano risposte di carattere sociosanitario, è un dato acquisito, diciamo così, anche nei documenti ufficiali, anche nel stesso racconto del PNRR. E però anche l'ultima volta che voi siete andati al municipio semplicemente chiedendo che si facesse promotore di un confronto rispetto a Villa Tiburtina, vediamo che si continua a perseguire la strada del fuggire dalle proprie responsabilità pur di non prendere posizione rispetto a quelli che sono gli interessi che in qualche modo governano effettivamente questa città. Non sembra a voi questa cosa?
Sì, ma infatti come ricordavi tu, nell'incontro che abbiamo avuto con il presidente di municipio, tra l'altro appena insediato, quello che è stato subito evidente è proprio quello che hai detto tu, cioè un tirarsi indietro rispetto a questa responsabilità, che non è neanche una responsabilità che abbiamo deciso noi, è qualcosa stabilito diciamo, per legge. E che tra l'altro dovrebbe essere conosciuto anche bene, visto che è presidente del municipio. E ci siamo sentiti dire che la competenza municipale è solamente quella sociale, quindi non hanno possibilità di intervento in materia sanitaria.
E questo sappiamo che è falso.
E questo è, sì.
Va bene, non so se vuoi aggiungere altro, se no noi per il momento ti ringraziamo, magari se ti va di ricordare l'appuntamento di domenica, sì. Intanto grazie e ciao.
Grazie, grazie a voi e ricordo appunto domenica 13 febbraio ore 10:30 al Parco Cicogna, assemblea pubblica della Tiburtina, siete invitati tutte e tutte.
Ok,
grazie.
Per chi viene da altre zone della città, Parco Cicogna si trova a via? Se tu ricordi, se no lo cerchiamo.
Bella domanda, ci lo cerchiamo.
Ok, lo cerchiamo e lo diremo noi in chiusura di trasmissione. Ok, va okay, bene.
Grazie
a te, a presto. Ciao.
Allora, questa è sempre Radio Onda Rossa 87.900 MHz. Adesso mandiamo un ultimo stacco musicale che ci accompagnerà alla chiusura della trasmissione odierna. Ricordiamo che il telefono è lo 06 49 17 50 per chiunque volesse intervenire.
Mi giunge da lontano, dal paese dove sono a lavorare, dove sono stato cacciato da un governo spaventoso che non mi forniva i mezzi per campare. Ho passato la frontiera con un peso in fondo al cuore e una voglia prepotente di tornare, nel paese dove sono venuto al mondo, dove lascio tante cose da cambiare. E mi son venute in mente le avventure del passato, tante donne, tanti uomini e bambini, e le lotte che ho vissuto per il posto di lavoro, i sorrisi degli amici e dei vicini. E mi sono ricordato quando giovani e felici andavamo lungo il fiume per nuotare, e Marino il pensionato ci parlava con pazienza, aiutandoci e insegnandoci a pescare. Caro amico, ti ricordi quando andavo a lavorare e pensavo di potermi già sposare? E Marisa risparmiava per comprarsi il suo corredo e mia madre l'aiutava a preparare. Ed invece di sposarsi tra gli amici e i parenti, l'ho sposata l'anno dopo per procura, perché chiuserò la fabbrica e ci tolsero il lavoro e ci resero la vita molto dura. Noi ci unimmo, poi scendemmo per le strade per lottare, per respingere l'attacco del padrone. Arrivati da lontano poliziotti e cenerini caricarono le donne col bastone. Respingemmo i loro attacchi con la forza popolare, ma convinti da corrotti delegati, ci facemmo intrappolare da discorsi vuoti e falsi e da quelli che erano stati comprati. E mi viene da pensare che la lotta col padrone è una lotta tra l'amore e l'egoismo, è una lotta con il ricco che non ama che i suoi soldi ed un popolo che ha bisogno di altruismo. E non contano le parole che si possono inventare, se ti guardi intorno scopri il loro gioco. Con la bocca ti raccontano che vogliono il tuo bene, con le mani ti regalano ferro e fuoco. Caro amico, per favore tu salutami gli amici ed il popolo che è tutta la mia gente. Sono loro il vero cuore che mi preme ricordare, che rimpiango e che mi ha amato veramente. Verrà un giorno nel futuro e potremo ritornare e staremo finalmente al nostro posto. Finiremo di patire, non dovremo più emigrare, perché un tale ce lo impone ad ogni costo. E salutami tua madre, dai un abbraccio a tua sorella, chissà come sarà grande signorina. E lo so, sarà bellissima come sono le nostre donne, sanno vivere con forza che trascina. Ma le hai mai guardate bene, ti sorridono al tuo cuore, negli sguardi non nascondono timore. Dove sono per uniche sul posto di lavoro, son con gli uomini e si battono con loro.
questo amore non ci cade giù dal cielo. Ma parlando della vita e pensando al mio paese, mi è sembrato come fosse tolto un velo. E mi pare di sapere, finalmente di capire, nella vita ogni cosa ha un suo colore. E l'azzurro sta nel cielo, il verde sta nei prati, e il rosso è il colore dell'amore. E l'azzurro sta nel cielo, il verde sta nei prati, e il rosso è il colore.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, il telefono 06 49 17 50. Ci apprestiamo a concludere la trasmissione odierna a cura del Coordinamento Regionale Sanità, una puntata che ha affrontato insomma tre degli aspetti che con forza sono emersi dalla conferenza stampa di sabato scorso 5 febbraio che si è svolta presso l'occupazione di Metropolis, spazio, conferenza stampa ospitata nello spazio che ospiterà il congresso nazionale sulla salute al tempo della sindemia, la salute non è merce, che appunto si svolgerà il prossimo 28 e 29 maggio, e che appunto nella conferenza stampa si è voluto sottolineare come le realtà che stanno lavorando alla costruzione di questo congresso abbiano ben chiaro il concetto di salute come un concetto che non si può ridurre esclusivamente alla condizione sanitaria, ma che attraversa l'intera condizione di vita di proletari e proletarie, quindi dagli aspetti ambientali e di nocività del territorio a quella che è la condizione di sfruttamento e nocività nei luoghi di lavoro, a quello che è situazione che si viene a determinare in assenza di reddito, dalla mancanza appunto di servizi di assistenza alla persona pubblici e gratuiti sia sul piano sociale che sul piano sanitario, formativo, dell'istruzione e così via, e che quindi il percorso che ci deve accompagnare verso il congresso deve essere un percorso che evidentemente abbia la capacità di costruire momenti di iniziative, di mobilitazione, di riappropriazione rispetto a tutti i nostri bisogni che sono costantemente negati dall'assetto capitalistico che ci governa. In questo senso quindi andiamo a ricordare in ordine cronologico gli appuntamenti che sono stati illustrati nel corso di questa trasmissione. Il primo è il corteo per la chiusura della discarica di Roncigliano, ma in generale per un diverso modello di gestione dei rifiuti, e quindi l'appuntamento è alle ore 15 a Piazza San Pietro ad Albano, appunto sabato 12 febbraio. Il secondo appuntamento è strettamente, diciamo così, più di carattere sanitario, perché è un'assemblea pubblica per parlare della riapertura di Villa Tiburtina, come detto una delibera regionale di fine dicembre inserito Villa Tiburtina fra le strutture che verranno riaperte o semplicemente ristrutturate con i fondi del PNRR, e appunto però senza nulla dire rispetto a come questa struttura sarà come dire, abitata, cioè quali servizi ospiterà, quali è la risposta ai bisogni sanitari del territorio e così via. E quindi, appunto, per parlare di questa nuova fase della lotta per la riapertura di Villa Tiburtina, l'appuntamento è alle 10.30 a Parco Cicogna. Parco Cicogna si trova a Ponte Mammolo, diciamo all'incrocio fra via Giovanni Palombini e via Furio Cicogna, appunto come il nome del parco. E infine l'appuntamento del 19 febbraio alle ore 16, sabato 19 febbraio alle ore 16, presso l'occupazione di Viale Provincia 198, che affronterà il tema della casa, del bisogno di casa nel contesto formativo, quindi il rapporto fra casa e istruzione, partendo da quello che è stata un po' un'icona storica come il maestro Masi. E quindi, ecco, questo è un po' il panorama che abbiamo cercato, insomma, di illustrarvi nel corso di questa trasmissione. Detto questo, vi salutiamo ricordando che domani, come tutti i giovedì, si tiene appunto la consueta riunione del coordinamento regionale sanità alle ore 17.30 presso l'occupazione abitativa di Viale dei Princi 198. Che le informazioni sulle attività del coordinamento, ma anche dell'Assemblea per la Salute delle Donne, le iniziative di Villa Tiburtina, di Viterbo e così via, le potete leggere sul sito coordinamentocittadinosanità.it oppure sulla pagina Facebook Coordinamento Sanità. Sul sito trovate anche i numeri di telefono a cui potete rivolgervi per contattarci via WhatsApp o Telegram. Con questo è davvero tutto. Ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa, che Radio Onda Rossa non fa pubblicità, non ha padroni né padrini. Questo ci permette, appunto, di continuare a dire da questi microfoni quella che è la realtà dei fatti che vivono i lavoratori e le lavoratrici in generale, le classi meno abbienti, e in questo senso però c'è anche la necessità di sostenere economicamente questa radio, che si può realizzare sia con il classico conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Vosci 56 00185, Roma, o pure andando sul sito della radio ondarossa.info nell'area sostienici, e lì troverete tutte le ulteriori indicazioni per sostenere economicamente questo spazio radiofonico. Detto questo, ci salutiamo, ci ritroveremo qua mercoledì prossimo, un saluto particolare lo rivolgiamo a coloro che ci ascoltano, privati o private della propria libertà. Questa è sempre Radio Onda Rossa e il telefono è sempre lo 0.